10:10, prosegue Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, mi ha raggiunto in studio Antonio Bolzani. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, buona Immacolata Concezione a tutti e a tutti voi. Sto pensando a quanti dipinti della storia dell'arte raffigurano la maternità di Maria. Tantissimi, in tantissimi c'è Maria con la sua maternità, poi magari ne parleremo.
Magari è uno spunto
per dopo.
Hai sempre delle domande per me un po', diciamo, stuzzicanti.
Vediamo,
e anche
sì.
Per il nostro
e anche
pubblico.
Per il nostro pubblico.
In regia c'è sempre Fabio Bosia, Michela De Pedrini è al centralino di Rete 1. Fra poco vi vogliamo parlare di Linguissimo, il concorso svizzero delle lingue che vuole mostrare la Svizzera da un'altra prospettiva. All'inizio del 2024 partirà la 16ª edizione di questo concorso. Ne capiremo di più con la nostra ospite, che è una giovane che fa parte della giuria di Linguissimo. Lei è Madonna. True Blue di Madonna, 1986, arrivano i complimenti per la scaletta musicale di questa mattina con molta musica degli anni 80, complimenti che chiaramente vanno alla nostra redazione musicale che ogni giorno compila una scaletta musicale variata per cercare di accontentare tutti i gusti. Grazie Riccardo per appunto il suo messaggio. Stiamo cercando il titolo del brano che ci ha chiesto, lo sta facendo Fabio Bosia. Alle 10:16 vogliamo però parlare a Mille Voci del concorso Linguissimo. Abbiamo con noi, collegata da Zurigo al telefono, Marika Iannuzzi. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Marika Iannuzzi fa parte della giuria di Linguissimo, questo concorso di scrittura rivolto a ragazzi e ragazzi tra i 16 e i 21 anni. Capiremo di più come funziona. Linguissimo nasce nel 2008 ed è un progetto del Forum Helveticum per creare uno spazio di incontro e di dialogo tra le diverse regioni linguistiche. Un concorso che, come tante iniziative, concorre appunto alla coesione nazionale e alla comprensione tra le varie regioni linguistiche. Marika Iannuzzi, prima di spiegare nel dettaglio cos'è Linguissimo e il lavoro che lei svolge nella giuria, lei prima di far parte della giuria è stata una partecipante di questo concorso. Allora ci racconta la sua esperienza, come ha iniziato, ha pensato di partecipare a questo concorso.
Esattamente, io per alcuni anni ho partecipato a questo concorso, che è l'unico concorso di scrittura quadrilingue al momento in Svizzera. Ho partecipato proprio a 16 anni e ho continuato la partecipazione fino al massimo dell'età consentita, quindi fino ai 21 anni, e mi sono avvicinata perché già di mio nutro la passione per la scrittura e anche per le lingue in generale. La cosa che mi aveva attirato in particolare di questo concorso è che non è un concorso canonico. Non voglio anticipare troppo, ma si può forse già intuire dalla presentazione che è un concorso che non si ferma alla parola scritta. È un concorso che mette al centro anche la parola orale. E questo è stato forse lo stimolo più grande che mi ha spinto così a partecipare all'ennesimo concorso di scrittura, che si è però poi rivelato un concorso particolare, anzi il mio primo concorso di scrittura che facesse anche parlare e non solo scrivere.
Allora, dobbiamo dirla, allora, la particolarità di questo concorso: bisogna inviare due testi su un tema proposto, quest'anno la traccia è Perché no? Questo è il titolo, diciamo un titolo molto aperto che lascia grande spazio alla fantasia. Allora, spieghiamo bene come funzionano le diverse fasi, Marika Iannuzzi.
Allora, prima di tutto va detto che è un concorso sì, che si rivolge a ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni provenienti da tutta la Svizzera, ma è un concorso che consente la partecipazione non solo individuale, ma anche una partecipazione collettiva, perché gli insegnanti e le insegnanti possono anche decidere di proporre questo concorso come attività didattica in classe e dunque partecipare anche con un'intera classe. Come già anticipato, il concorso richiede prima di tutto la creazione di due testi. Un primo testo si deve ispirare al tema dell'edizione in corso, in questo caso perché no, e deve essere scritto in una delle lingue nazionali, solitamente ma non forzatamente nella propria lingua madre. Il genere di questo primo contributo è totalmente libero, la persona che scrive può quindi decidere di redigere un testo nella forma che più preferisce, rispettando ovviamente il tema e il numero di caratteri. Il secondo testo invece deve avere più un taglio di riflessione, un taglio più personale, perché si richiede ai partecipanti e alle partecipanti di raccontare un aneddoto, di sviluppare una riflessione relativa a un'esperienza personale con le lingue straniere o con il plurilinguismo in Svizzera. Questo secondo testo deve essere scritto in un'altra lingua nazionale, quindi solitamente in un'altra lingua che è straniera per chi scrive.
Sì, che non è la lingua madre, ipotizzando esatto. Che per il primo contributo uno sceglie la lingua madre e allora il secondo deve farlo in un'altra lingua.
Esattamente, dopo la spedizione di questi due primi contributi c'è una giuria composta da 10 persone con lingua madre diverse e attive in ambiti culturali diverse che seleziona i 30 contributi migliori sulla base di criteri che non sono criteri canonici, non sono forse quei criteri numerici a cui i ragazzi e ragazze di quell'età sono abituati.
Cioè non si dà un voto in un certo senso.
Esattamente, ma i criteri con cui si attua poi questa selezione sono piuttosto criteri che tengono conto della creatività dei contributi, dell'originalità, del rispetto del tema, ma anche del senso critico con cui giovani provenienti da tutta la Svizzera si relazionano e si possono relazionare sia con la traccia fornita sia con un'esperienza personale con il plurilinguismo. Quindi si cerca di valorizzare forse quello che a scuola anche non si può valorizzare in modo oggettivo, perché bisogna, ahimè, dare anche dei voti.
Dopo la prima, perché allora è abbastanza lunga tutto il processo di selezione. Allora siamo arrivati ai 30 partecipanti selezionati e poi come si procede?
Esattamente, dopo questa selezione abbiamo quindi 30 finalisti e finaliste che accedono al secondo turno. Questo secondo turno è quindi in presenza, cioè se i primi due testi vengono scritti a casa, in viaggio o comunque in un momento individuale, ecco che il secondo testo, che è quello scritto durante la finale, avviene in collettività, perché i 30 finalisti e finaliste si riuniscono per un fine settimana in una città svizzera, che in questo caso quest'anno sarà a Bellinzona, quindi saremo in Ticino. Ogni anno si cerca anche di cambiare la città in modo tale da consentire anche un percorso geografico all'interno del paese e delle regioni linguistiche. Durante questo fine settimana i ragazzi e le ragazze vengono affiancati da degli esperti, un esperto per ogni regione linguistica che tiene dei workshop, quindi delle attività per far avvicinare i giovani e le giovani allo stile di scrittura specifico, perché la finale avrà un tema che quest'anno si sa già è fammi ridere. Quindi durante il fine settimana quindi apprendono queste nozioni e poi scriveranno un testo per la finale a quattro mani, quindi non più individualmente ma a quattro mani, perché ogni finalista viene affiancato a un'altra persona che non è della stessa lingua madre.
E dunque devono decidere in che lingua scriverlo o non scrivono metà testo in una lingua e metà nell'altro?
Questo è, sono liberi, quindi l'unico criterio è che il testo finale consegnato alla fine di questo fine settimana sia un testo minimo formato da due lingue, ma qui entra proprio in gioco ancora di più la creatività dei ragazzi e delle ragazze, perché sono liberi e libere di giocare con le lingue, di creare quindi una mescolanza anche di lingue non nazionali. Abbiamo ricevuto anche contributi con cinese, giapponese, inglese, quindi è veramente spazio alla creatività e all'originalità.
Sì, proprio per esercitare il plurilinguismo a tutto tondo. Allora, il sito è linguissimo.ch, do un paio di date. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio del 2024, aperto a ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni, ma anche a delle classi scolastiche. Termine per l'invio dei primi due testi è il 15 febbraio del 2024 e, come ha detto Marika Iannuzzi, la finale si terrà a Bellinzona nei primi giorni di giugno. Cioè, lei ha detto quest'anno, ma intendeva per l'edizione 2024, la sedicesima edizione, appunto questa particolarità della finale con i 30 che accedono al secondo turno, appunto, si terrà a Bellinzona nei primi giorni di giugno, ma si trova tutto sul sito linguissimo.ch. Battuta finale, Marika Iannuzzi, perché partecipare a Linguissimo?
Ribadisco di non fermarsi alla descrizione del concorso, e quindi non è solo un concorso di scrittura, ma è anche un concorso, io direi, di lingua parlata, perché per trovare le strategie poi per scrivere il testo in una o più lingue ci vuole anche una lingua parlata, e quindi è un'esperienza a tutto tondo, non solo di scrittura ma anche di cultura, perché si viaggia all'interno del paese con un premio finale che è appunto un viaggio con i tandem vincenti, tre tandem vincenti in Svizzera, ed è anche quindi un modo per vivere le lingue, non solo sopravvivere alle lingue e agli esami di lingua nelle aule scolastiche.
Grazie Marika Iannuzzi per essere stata a Mille Voci. Ricordo, lei fa parte della giuria di Linguissimo, il concorso svizzero di scrittura per giovani. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie mille a tutti e a tutte.
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, oggi 8 dicembre lo celebra la Chiesa Cattolica, è un dogma che proclamato nel 1854, e dice che la Madonna non è stata toccata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Antonio, sono arrivati dei messaggi che ci ricordano,
sì,
questo.
Dobbiamo...
Tu hai citato la maternità, ma tu dicevi...
Allora, giustamente, nessun'altra chiesa, a parte la Chiesa Cattolica Romana, celebra l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Hai detto bene il dogma, cioè la verità di fede per cui la Madonna non è stata toccata dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo istante del suo concepimento. E appunto Dio sottolinea il Catechismo della Chiesa Cattolica: ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità perché fosse la madre di suo figlio per compiere tale missione, e per compiere tale missione è stata concepita appunto immacolata. Come detto, a proclamare il dogma fu l'8 dicembre del 1854 Papa Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus, un testo in cui si legge: la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio Onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale. Allora, io ho parlato di maternità di Maria, e giustamente qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice me lo fa notare.
Il nostro pubblico è sempre molto attento.
Il nostro pubblico è attento, ma è doveroso fare, diciamo così, un momento di chiarezza, dare spazio a un po' di chiarezza, la solennità, ho detto, dell'Immacolata è anche l'occasione per riscoprire i tratti più delicati della maternità di Maria, maternità di Maria che sono rappresentati in centinaia e centinaia di immagini e di dipinti. Ho
e
parlato
tu,
di storia
Antonio,
dell'arte.
Hai una sensibilità,
certo,
per l'arte, per la forma,
allora,
pittorica.
Difatti, l'estetica, la bellezza, Maria, la maternità di Maria, da lì mi sono collegato partendo dall'Immacolata Concezione, dalla festa odierna, ma ovviamente, giustamente, il pubblico dice non è la maternità di Maria oggi la festa della maternità, no, però ci sono moltissimi dipinti, la storia dell'arte, l'arte ne è piena di dipinti e di opere d'arte, di quadri bellissimi che raffigurano appunto Maria e soprattutto la maternità di Maria.
Sì, con volti bellissimi, colori del,
colori
del manto anche molto belli, che si dice abbiano anche ispirato gli stilisti, no? Le grandi firme della moda che hanno guardato questi quadri, visto questi azzurri, questi colori senapi, questi colori terra così particolari, e li abbiano poi riportati sugli abiti moderni.
E soprattutto questi dipinti ritornano a scadenze regolari, anche a livello di immagini popolari, nei social media, nei media in generale, sui giornali e su tutto quanto è stampa, perché sono delle icone anche di, oltre che di bellezza, anche di pace, di famiglia, di tutto quello che ruota attorno a, diciamo così, al bene, ecco, al di là poi dell'aspetto religioso e di tutto quello che ognuno può vedere o interpretare in queste immagini.
Poi c'è in molti quadri chiaramente la Maria regale,
esattamente,
no? Così, ma c'è anche, molti quadri ci portano la Maria umile, no? Con il cestino da lavoro, un po' di messa, anche la Maria, se vuoi, del popolo, dipende appunto dalla sensibilità del pittore, del momento. Io ho sempre riflettuto su queste cose.
Esattamente.
C'è, veramente, ecco, come la regina, ma anche la donna umile, no? Semplice.
Spesso questi dipinti sono stati rappresentati per invocare la pace nel mondo, pensiamo adesso al Medio Oriente, pensiamo all'Ucraina, teatri di terribili conflitti, e proprio oggi Papa Francesco presiederà la cerimonia, salute permettendo, con il tradizionale atto di venerazione all'Immacolata Concezione in Piazza di Spagna a Roma, e al centro, ovviamente, si dice, lo scrive anche Avvenire, ci sarà l'invocazione della pace nel mondo.
Ascoltiamo Pino Daniele e poi anche noi torniamo sul tema del costo dello sci, di andare a sciare in Svizzera. 10:38 a Mille Voci, io sono Isabella Visetti, con me Antonio Bolzani, e anche noi, Antonio, vogliamo tornare sul tema sullo sci sempre più caro in Svizzera. Sta facendo discutere questo studio che è stato condotto a novembre da Banca Claire e dall'Istituto di Ricerca Economica Beck Economics, che ha considerato 14 comprensori sciistici. Stamattina abbiamo sentito a 7:20, hanno parlato di SASFE, che è risultato la destinazione, la stazione sciistica
che risulterebbe
più cara. Risulterebbe, giusto? Perché poi abbiamo capito che lo studio è stato fatto con dei criteri non corretti al 100%. Noi questa mattina rimaniamo nella Svizzera italiana e vogliamo parlare di Airolo, ed è collegato con noi Simone Beffa. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno a voi, a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Simone Beffa è direttore di Valbianca S.A., si occupa della gestione degli impianti e della ristorazione di Airolo Pesciun.
Allora, Simone Beffa, abbiamo sentito stamattina dai nostri colleghi a 7:20 che questa inchiesta, questa statistica, questa analisi condotta a novembre dalla Banca Claire e dall'Istituto di Ricerca Economica Back Economics, che ha tenuto conto di 14 comprensori sciistici, fra cui anche il vostro, è un'analisi, diciamo così, molto
molto superficiale, molto parziale e che ci offre dei dati che non sono correttissimi. Si sa che sciare in Svizzera costa, poi si è detto in questa ricerca costa sempre di più, ma ad Airolo è più conveniente. Allora, voi avete anche voi fatto un'analisi per verificare se i prezzi di Airolo sono giusti oppure anche i prezzi di Airolo tendono al rialzo?
No, da quando è uscito questo studio non abbiamo avuto il tempo di analizzarlo se è effettivo o no. Su altri studi siamo comunque usciti che siamo bassi confronto agli altri, questo lo possiamo abbastanza garantire.
Sì, allora si è detto stamattina che Sasfè è caro perché, risulta caro perché sono stati presi in esame i dati degli appartamenti rimasti liberi in febbraio, ma appartamenti cercati lo scorso mese di novembre, quindi è logico, è inevitabile che rimangano sul mercato quelli più cari dai 5.000 franchi in su e quindi è inevitabile che poi tutto ovviamente sale al rialzo, tutto aumenta, ma sono appartamenti 3 o 4 rimasti a disposizione che erano appartamenti insomma offerti sul mercato a più di 5.000 franchi, quindi da lì la parzialità ma anche la superficialità, diciamo così, l'approssimazione di questo studio. Allora, Airolo invece più o meno i prezzi li conosciamo, è una stazione a portata di qualsiasi famiglia?
Sì, abbastanza. Cioè, noi certamente Airolo è un'ottima scelta per chi cerca piste di qualità, costi accessibili, soprattutto per le famiglie. Ogni anno proponiamo iniziative, giornate a prezzi bassi per permettere alle famiglie di godere dell'esperienza sciistica. Anche molte famiglie inoltre optano per la stagionale, soprattutto se acquistata in anticipo, offre un'intera stagione in tutta la Leventina a un prezzo davvero vantaggioso.
E secondo lei si giustificano i prezzi comunque più elevati di altre stazioni sciistiche o lo sci sta diventando, adesso al di là di questa inchiesta, uno sport tanto troppo caro rispetto ad altri?
Ma in quello che è l'impianto ho visto che più o meno le stazioni sciistiche hanno avuto un 9% di aumento, comunque è dovuto anche all'elettricità, ai costi della nafta per i gas eccetera.
E da voi la stazione di Airolo ovviamente non può competere con le località più grandi e più rinomate a livello internazionale. A quali stazioni svizzere la possiamo paragonare allora?
Ma mi verrebbe in mente come paragone, abbiamo Klevenalp, abbiamo Stoss, le Diablerets Glacier, anche Melsefrut, siamo un po' questi in paragoni.
Ecco, concretamente per una famiglia di 4 persone, papà, mamma e 2 figli minorenni, quanto costa sciare una giornata di Airolo?
Ma noi abbiamo il dynamic price anche, comunque varia in base alla meteo, a quanto tempo prima lo acquisti, a tanti fattori, ma comunque anche una famiglia da noi ha già da 3 persone ha il 10% di sconto sul prezzo dinamico.
10% i bambini pagano?
Dipende dall'età, dipende dall'età.
Ecco, però per dare un'indicazione di prezzo, di costo, prendiamo 2 bambini di 10-15 anni, 2 genitori adulti, una famiglia viene a sciare adesso in dicembre, a Airolo, più o meno quanto spende?
Adesso noi arriviamo a dirle per dire un massimo di una persona, anche che il miglior tempo possibile, all'ultimo minuto sotto le vacanze o così, potrebbe arrivare a un massimo di 59 franchi la persona. Bisognerebbe
la giornaliera per una persona adulta è sui 60 franchi insomma, più o meno.
Sì, però può anche acquistarla a 29.
Sì, dipende quando l'acquista, certo, ho capito.
Esatto.
I prezzi cosiddetti dinamici come in altre stazioni. Airolo vive prevalentemente di un turismo di giornata. Allora, in altre stazioni invece no, si fa la classica settimana bianca, è lì che le stazioni ci guadagnano, quindi ci sono tutti i prezzi per i pernottamenti, i ristoranti, insomma, vitto e alloggio. Allora, è ipotizzabile in futuro la settimana bianca di vacanze in albergo in Leventina? Poi bisogna vedere in quali alberghi, perché non ce ne sono tantissimi in Leventina di alberghi.
Sì, cioè, comunque certamente già ora c'è chi fa la settimana bianca, specialmente nelle case secondarie, visto che magari di alberghi non ce ne siano così tantissimi, però anche da Airolo abbiamo comunque alberghi per quasi ogni tipo di esigenza, e potete trovarli sulla lista sicuramente sui siti specializzati o quello dell'ente turistico. Sicuramente l'attrattività secondo me potrebbe anche aumentare anche dopo la realizzazione del nuovo fondo valle a termine dei lavori della seconda galleria del Gottardo.
Per voi è più conveniente la stagione estiva o quella invernale?
No, quella invernale.
Rende di più, eh? Dopo dipendete dalla neve.
Sì, esatto. Sì.
E quest'anno come siamo messi?
Ce ne manca ancora un po', continua, tra virgolette, non a nevicare tantissimo, anche oggi ha fatto 3 centimetri, non è che sia molta, e per aprire, cioè, dovremmo aprire domani, in teoria, era l'obiettivo. Purtroppo ci mancano ancora tutto quello che è un manto nevoso, circa di un 40 centimetri di neve, per offrire delle belle condizioni e in sicurezza.
Dunque dovete ricorrere all'innevamento artificiale o le temperature non sono abbastanza fredde? Perché sappiamo poi negli ultimi anni c'è stato questo problema, all'innevamento artificiale non si poteva ricorrere per le temperature.
Ma sì, se non dovete nevicare, ne abbiamo, come dice lei, avuto l'esperienza negli ultimi 2 anni, senza l'innevamento programmato è quasi impossibile aprire il comprensorio. Anche quest'anno, se avessimo avuto l'impianto, sicuramente con le temperature di questi giorni avremmo potuto assicurarci una prossima apertura. Adesso noi purtroppo non siamo ancora attrezzati in funzione l'impianto e dipendiamo un po' da questo.
Certo, chi sono i vostri clienti? Ticinesi sicuramente, svizzeri, tedeschi anche, italiani poi?
Sì, ma per lo più sono, come dice lei, ticinesi, un po' dipendenza dove nevica anche prima. Se in Svizzera interna c'è neve, ne arrivano un po' meno. Se invece nevica poco, automaticamente ne approfittiamo degli svizzeri tedeschi. Dopo c'è l'Italia, paese di confine, c'è diversi italiani che vengono anche sul comprensorio di Airolo in generale, che sia Airolo o che sia c'è la parte destra o sinistra della sponda, abbiamo Luina anche,
sì,
automaticamente. Esatto, cioè anche lì riusciamo a fare neve artificiale, perché le temperature, ma anche lo scorso anno abbiamo avuto dei periodi, delle finestre che comunque scende a meno 11 e così e riusciamo a fare. Anche adesso stiamo usando luina, speriamo che lunedì e martedì non piova e così ci possiamo garantire l'apertura, perché a luina stiamo usando i cannoni artificiali anche l'anno scorso abbiamo potuto garantire tutti i 2 anni abbiamo potuto garantire, sì, l'apertura e poter sciare, come sicuramente avrete visto dalle varie foto,
certo,
dai vari abbiamo sempre sciato.
Bene, Simone Beffa, gli elevati costi, sì, però dello sci, perché in generale costa sciare, le attrezzature, l'attrezzatura, poi gli spostamenti, i ristoranti nelle stazioni, in vetta, insomma, quando si è sulle piste, poi gli inverni con pochissima neve, hanno portato ad un calo significativo, importante, del numero di sciatori. Sappiamo poi che siete confrontati anche con degli aiuti statali che sono sempre oggetto di infuocate discussioni e di dibattiti piuttosto caldi a livello politico, perché molti si chiedono: ma tutti questi soldi alle stazioni sciistiche sono poi così necessari, pensando alle difficoltà oggettive che ci sono? Allora, quanto siete preoccupati per il futuro delle stazioni, diciamo così, sciistiche in Ticino? Hanno ancora un senso?
Ma sicuramente tutti questi fattori non aiutano, ma sono sicuro che c'è ancora tanta voglia di sciare e fare sport sulla neve. Logicamente per le stazioni sciistiche in Ticino ci sarà, cioè, da vedere dove si riesce ad avere la neve, questo di sicuro, ma sicuramente ci sarà e ci saranno, ripeto, da parte nostra qua, di neve ne è, di temperatura c'è, e sicuramente vedo, cioè io sono positivo.
Simone Beffa, invece la questione maestri di sci, prima del Covid in Svizzera si lamentava una carenza di maestri di sci, in Italia in alcune località dove ci sono le stazioni sciistiche vedono la difficoltà di reperire maestri di sci. Nella Svizzera italiana questo problema non c'è ancora, o anche lì si nota una certa disaffezione verso lo sci alpino?
Allora, non è che posso parlare per i miei colleghi dalla scuola di sci, nel senso questo dovreste dirottare direttamente a loro la domanda. Da quello che vedo io, ad Airolo di maestri ce ne sono e vedo che riescono a garantire tutti i corsi che organizzano. Sicuramente come tutte le attività che sono stagionali, ma questo parte dalla ristorazione a noi come gli impianti, a qualsiasi cosa, è sempre più difficile trovare personale, quello sì.
Simone Beffa, quanto Airolo vive ancora del ricordo di due grandi campionesse che hanno fatto la storia dello sci mondiale, penso a Doris D'Agostini e Michela Figini, quanto sono ancora, diciamo così, presenti nella vostra strategia di marketing?
Ma ad Airolo sono uscite diversi, non solo loro due, diversi campionesse, automaticamente, che siano per altre discipline, ma sempre sui sport dalla neve, è sempre forte, sempre piacevole, sempre un orgoglio.
È un orgoglio per voi, anche certo. Perché adesso voi vi state però un po' specializzando come pista di Airolo Pechum, non tanto sullo sci classico di discesa, ma sullo snowboard, se non sbaglio, su un'altra disciplina.
No, è più... siamo specializzati in tutte, adesso c'è il nuovo, è un'altra nicchia.
Offrite da anche delle competizioni di livello internazionale per l'altra nicchia.
Esatto, che stiamo facendo il nuovo centro nazionale di freestyle.
Esatto.
E da lì sicuramente ci sono altri sbocchi, siamo uno dei pochi in Europa che può offrirlo e sicuramente ci sarà gente da tutto il mondo che verrà ad allenarsi qua.
Quindi il freestyle, insomma, sarà il futuro di Airolo, anche il freestyle con ovviamente lo sci classico, lo sci tradizionale, lo sci di discesa che tutti noi conosciamo. Allora vi auguriamo di iniziare presto la stagione, Simone Beffa.
Bene,
speriamo.
Grazie mille.
Grazie a lei.
Sì, dai, siamo fiduciosi. Grazie, arrivederci a tutti, salve.
Ricordo Simone Beffa, direttore di Val Bianca S.A., si occupa della gestione degli impianti e della ristorazione di Airolo Pechum. E allora buona stagione 23-24 a tutte le stazioni sciistiche della Svizzera italiana che stanno facendo grandi sforzi negli ultimi anni appunto per tenere giovani e meno giovani sulle piste da sci. Allora, piccola panoramica delle altre stazioni sciistiche della Svizzera italiana. Piancale San Bernardino dovrebbe aprire oggi, cioè sul sito 8 dicembre, invece Nara dal 16 dicembre e invece Campo Blegno apre... Aspettate che l'avevo qui, apre domani, oggi impianti chiusi ma domani e domenica 9 dicembre apre il tappeto mobile e il ristorante.
Sì, dunque, poi avremo tempo sicuramente di
fare
parlare
il giro
anche
di,
con
di
gli altri responsabili
delle
stazioni sciistiche della Svizzera italiana, San Bernardino compreso.
Antonio, tu curi lo spazio del gioco dell'avvento, del primo spazio alle 11:45.
Tanti sono i concerti che contrassegnano il mese di dicembre, questo mese dell'avvento, concerti di vari generi musicali. Oggi parlerò appunto del Natale in musica, presenterò il concerto di gala della Civica Filarmonica di Lugano che è previsto oggi e poi un altro interessante concerto di domenica pomeriggio alla Chiesa San Biagio di Ravecchia, l'Ensemble Bernese Novo Canto si esibirà e avremo modo di conoscere anche questa musica barocca con un ospite, quindi mi raccomando siateci alle 11:45 se amate la musica.
Antonio Bolzani lo ritrovate, mille voci, io sono Isabella Visetti, torna lunedì, torneremo alle 9:30, ci sarà una puntata più lunga di Modern, dopo di noi le mille storie di Stefano Ferrando e Alice Petronici. Buona giornata!